del coraggio. Vi racconto prima una storiella. C'era un ragazzo, quando si andava a scuola, che c'era un compito che c'era stato dato proprio sul coraggio, e si doveva fare questo compito all'elementare. Dite che cosa significa per voi essere coraggiosi. Tutti si guardavano e dicevano: mamma mia, e che cosa scrivo, che significa coraggioso, coraggioso. Un ragazzino si è messo subito a fare un sacco di cose sul quaderno e rideva e scriveva su questo quaderno. Ad un certo punto, 10 minuti aveva già finito, ha consegnato il quaderno. Sembrava mia figlia quando è veloce, essere velocissima, consegna subito il compito. Allora consegna questo compito e la maestra guarda e dice: ma che cos'è tutta sta porcheria che mi hai portato? Era tutto scarabocchiato, tutto colorato, no? E allora ci ha detto la maestra: e che cos'è questa porcheria? Questo è coraggio. Chi poteva portarvi una cosa del genere? Solo io ci riuscivo. Ed effettivamente l'insegnante prima ha fatto vedere a tutta la classe che cosa gli aveva consegnato, e poi l'ilarità di tutti quanti, tutta a ridere, per dire: ecco, questa dice, ti do un bel voto. Ha detto: là hai potuto esprimere tutta la cosa, ora però questo è un nuovo foglio e vai a rifare il compito, anche se il voto è alto, per come sei stato, hai potuto trasmettere davvero che cosa è l'essere coraggioso, l'hai fatto in un modo pratico, ora vammela a fare anche in un modo scritto. E gli ha dato questo nuovo foglio, no? E questo può farci riflettere, anche quanto noi possiamo essere coraggiosi, no? Col Signore, nel momento in cui noi andiamo a Lui, Lui ci dà un'altra possibilità, cancella quel primo compito che abbiamo fatto, quel fatto di essere coraggiosi, di andare a Lui, e come andare a Lui, riconoscendoci peccatori. Allora Lui cancella tutto quello che si era scritto prima nella nostra vita per dirci: ora è il tempo di scrivere qualcosa di diverso e di scriverlo insieme a me, mano nella mano. Ecco perché è importante quel primo tempo che vi dicevo prima, il fatto di arrivare puntuale all'appuntamento con Gesù. Non è un qualcosa lo facciamo per fare, no, questo di venire al culto e di venire in orario e di aspettare questo tempo è perché è un tempo speciale da dedicare al nostro Re. Amen. E quindi volevo parlare su questo coraggio, no? Vi dico un attimo che cosa sta scritto sul vocabolario. Ho trovato: forza morale che mette in grado di intraprendere grandi cose e di affrontare difficoltà e pericoli con piena responsabilità. Invece in Wikipedia, che mi piace un po' di più, coraggio è uguale a virtù umana, che fa sì che chi ne è dotato non si sbigottisca di fronte ai pericoli, affronti con serenità i rischi, non si abbatte per dolori fisici e morali, affronta a viso aperto la sofferenza, il pericolo, l'incertezza e l'intimidazione. Nella Bibbia incontriamo molti uomini che hanno avuto il coraggio. Il coraggio che ha dato vita alla predicazione della parola di Dio. È un coraggio speciale. È importante comprendere come il coraggio biblico è motivato solamente, non è motivato solamente da forza morale, ma è motivato principalmente dalla forza della fede. Perché tu con la morale, il coraggio morale, ad un certo punto ti smarrisci. Se invece c'è il coraggio della fede, allora sì che si può andare avanti e sì che sei vittorioso. Quando Pietro ha rinnegato Gesù non è stato in grado morale. Quindi voglio iniziare con 5 peccatori. il coraggio di riconoscersi peccatore è un coraggio che noi vediamo principalmente quando abbiamo bisogno di Gesù e veniamo a Gesù. Riconoscere la condizione che abbiamo e che è dentro di noi. Se ricordate la storia della peccatrice che è andata nella casa del fariseo, è andata con l'olio, è andata piangendo ai piedi di lei. A un certo punto il fariseo la guardava e inizia a dire: ma guarda, quella è una peccatrice. E lui, che dice di essere un profeta, non sa neanche chi è che gli sta lavando i piedi con le lacrime. Accetta quella persona in quel modo. E guardate la cosa meravigliosa di Gesù. Gesù evidentemente non era poi così cattivo, però era una persona che giudicava, era una persona che sentiva completamente puro, che era senza peccato. E quante persone ancora oggi si sentono senza peccato? Quando parliamo che ci dobbiamo ravvedere, quando persone vi dicono: ma io sono buono, io non ho bisogno di niente perché non faccio niente di male, non rubo, non faccio niente di male, non buoni. Tutte persone oneste, pulite davanti a Dio, no? Nessuno sembra che abbia bisogno di avere una vera e propria conversione. Invece quella donna, piangendo, chiedeva perdono a Dio. Ha avuto il coraggio di rendersi conto di quello che era e di quello di cui aveva bisogno. Aveva bisogno di ravvedersi, aveva bisogno di Gesù. Voglio leggere con voi questa parte della scrittura che trovi in Luca 3. Uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco, una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. Stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e le asciugava con i suoi capelli e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo che l'aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe che donna che è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendo gli disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna, io sono andata a casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigati i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu mi hai dato un bacio, tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse alla donna: i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Vedete la differenza di quella donna che voleva ascoltare Gesù, voleva sentire Gesù e in quel momento aveva davvero bisogno di lui e voleva ascoltare quello che diceva il suo cuore. C'era stato un cambiamento in quella donna che dicevano è una peccatrice, è una peccatrice. Quel punto là il suo cuore era stato rinnovato ed era stato rinnovato da Gesù. Va, la tua fede ti ha salvato. E lui non lo dice al fariseo, anzi anzi, guarda tutti quanti in un poco, un po' in quel modo, perché quel fariseo forse aveva dimenticato alcune cose, ha dimenticato magari le carezze che si danno ai nostri figli quando sono piccoli, si è dimenticato quando magari si dice una parola di conforto, magari si sta vicino alle persone che hanno bisogno. Aveva dimenticato tante cose di quello che tutte le persone che pensano di essere buone, che pensano di essere senza peccato, che pensano di essere giuste, non vanno più. Magari non dicono mai una parola di incoraggiamento a una persona, magari non dicono mai quando vogliono bene, non danno un bacio, perché pensano tutto che sia superfluo. Ormai è diventato tutto superfluo. È diventato superfluo dire pure ti voglio bene, tanto tu lo sai. È diventato superfluo dare un abbraccio, tanto tu lo sai. Ogni cosa è diventata superflua, tranne dire magari le malignità, perché poi le malignità li senti, e magari li senti pure detti verso i fratelli, oppure li senti detti verso un familiare. Niente di più brutto, niente di più brutto. Io non li voglio ascoltare. I miei fratelli sono tutti bravi, sono tutti belli e sono tutti parte del corpo di Cristo, fanno parte del mio corpo. La mia famiglia è bella, non lo so, magari ancora non sono tutti convertiti, però è bella. E io dirò sempre quando li amo. E questo è quello che ci ha insegnato Gesù, e questo è quello che ci insegna nella sua parola. E dobbiamo avere coraggio di poterlo dire. A volte abbiamo vergogna. Abbiamo vergogna di dire che amiamo una persona. Ma niente di più strano. Devi avere vergogna quando vai e critichi la persona, non quando gli vai a dire ti amo fratello, ti amo sorella. Io ve lo voglio dire, ve lo dico sempre, spero che riesco a trasmettervelo quello che sento davvero dal mio cuore. E quindi voglio dire ancora oggi, questa sera voglio ripetere di nuovo, vi amo nell'amore del Signore. Amen. Siete certi? È importante questo. È importante, è importante. Ora vi voglio dire, vi voglio leggere un'altra parte in Matteo 21, 28, 32, no? Gesù dice agli ipocriti, le prostitute e i pubblicani vi precederanno nel regno dei cieli. E qua, perché dice queste parole Gesù? Perché lui è troppo buono, perché Dio è venuto qua ed è venuto per i peccatori, ed è venuto per chi realmente dà il cuore a lui. No, ognuno di noi è peccatore, però ognuno di noi lo deve riconoscere. Questo stato lo dobbiamo riconoscere. Qua dice, che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, si avvicinò a prima e gli disse, figliolo, va a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose, vado signore, ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose, non ne ho voglia, ma poi pentitosi vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero, l'ultimo. E Gesù allora, io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le prostitute gli hanno creduto e voi che avete visto questo, non vi siete pentiti neppure dopo per credere a lui. Vedete la differenza che c'è fra chi realmente ha il coraggio di andare a Gesù, di pentirsi e di dire che è un peccatore. Perché davanti a Dio non c'è niente che possiamo coprire, eh? Possiamo coprire davanti agli uomini. Davanti agli uomini possiamo fare di tutto. Possiamo essere belli, brutti, possiamo fare quello che vogliamo. Però davanti a Gesù, non lo so. E penso che questo sia un momento che davanti a Gesù, ognuno di noi deve aprirsi e dire, Signore, grazie per ciò che fai nella mia vita giorno per giorno. Grazie per come tu mi hai lavato, grazie per come mi hai imbiancato, grazie perché posso camminare insieme a te. E questo desiderio di camminare insieme a Gesù deve essere il coraggio che dobbiamo avere dentro, di avere bisogno di qualcuno. Tante volte pensiamo di non avere bisogno di nessuno, no? Diciamo, tanto di quello non ho bisogno, tanto di quello non ho bisogno, tanto di quello non ho bisogno. E lo diciamo già dagli uomini, no? Dai nostri amici, dei nostri fratelli, io non ho bisogno di nessuno. Fino a che poi il bisogno c'è. E poi vedi come quando sei da solo hai bisogno del fratello, hai bisogno della sorella, hai bisogno della famiglia. Ognuno di noi ha bisogno di tutti. E se abbiamo bisogno di chi ci sta vicino, pensate di quanto bisogno abbiamo di Dio. Perché noi ci siamo per un tempo. Dio ci sarà per l'eternità e sarà sempre vicino a te. Ecco il coraggio che dobbiamo avere, è quello di stare abbracciati e di stare attenti a non lasciare la presa della mano di Dio che ci è stata data. Secondo punto è il coraggio della fede. E qua avevo preparato, volevo fare come il pastore Marco, o come il fratello Giovanni che è venuto con tutti i paletti. Qualche volta si è sbagliato ad alzare la paletta, invece di avere a verde alzava la rossa. Però no, ci vuole pazienza, no? Ed è pure bello poterlo fare. Io non ho mai pazienza a fare niente. Avevo preparato, volevo preparare, non ho preparato assolutamente niente. Però volevo mettere Eliseo, tutto bello, grande, con la corazza, e poi mettere il figlio, pure con la corazza che poi cacciava, poi prendeva soltanto una fionda e cinque pietre, no? E volevo far vivere un pochino, guardare, no? La situazione che si è trovato Davide con Golia, e la volevo rappresentare in questo modo. Poi non ho detto lasciamo perdere, non sono in grado di fare questo, lo lascio fare a fratello Giovanni che è più bravo. E là il coraggio della fede in Davide. Leggiamo in Prima Samuele 17:32-47. Davide disse a Saul: nessuno si perda d'anima a motivo di costui, il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo. Saul disse a Davide: tu puoi andare a batterti con quel filisteo, poiché tu non sei che un ragazzo ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Davide rispose a Saul: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre, e talvolta veniva un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge. Allora io gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo le fauci della preda, e se quello non mi si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e l'ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso. Questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. Davide soggiunse: il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Saul disse a Davide: va e il Signore sia con te. Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece mettere la corazza. Poi Davide cinse la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare, perché non aveva ancora provato. Allora disse a Saul: non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato, e se la tolse di dosso. Poi prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente cinque pietre bellisce, le pose nella sacchetta da pastore che gli serviva da bisaccia, e con la fionda in mano si diresse verso il filisteo. Intanto avanzava anche il filisteo, avvicinandosi sempre più a Davide, mentre il suo scudiere lo precedeva. Quando il filisteo vide Davide, lo disprezzò, perché egli non era che un bel ragazzo, biondo e di bell'aspetto. Il filisteo disse a Davide: sono forse un cane che tu vieni contro di me con il bastone? E maledisse Davide in nome dei suoi dei. Poi il filisteo disse a Davide: vieni qua e darò la tua carne in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. Allora Davide rispose al filisteo: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giovallotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultate. oggi il Signore ti darà nelle mie mani, io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in basso agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele. E tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spade né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed egli vi darà nelle nostre mani. Appena il Filisteo si mosse e si fece avanti per avvicinarsi a Davide, anche Davide corse verso la linea di battaglia contro il Filisteo. Mise la mano nella sacchetta, prese una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra gli si conviccò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Così Davide, con una fionda e una pietra, vinse il Filisteo. Lo colpì e lo uccise, senza avere spada in mano. Che bello! Il coraggio di Davide non dipendeva dall'abilità. Non era perché Davide era abile che è riuscito a sconfiggere il Filisteo, ma dalla profonda convinzione che l'Eterno l'avrebbe reso vittorioso perché poteva insultare e perché poteva insultare il Dio di Israele o il suo popolo, non era possibile poterlo fare. E lui quindi, andando nel nome di Dio, e con la fede che aveva in quello che il Signore già aveva fatto. E quante cose Dio fa per noi, giorno per giorno, e poi nel momento che dobbiamo avere fede, ci crolla tutto addosso. Lui aveva sconfitto il leone, aveva sconfitto l'orso. Allora sì che era forte, lui aveva questa consapevolezza che quando andava nel nome del Signore riusciva ad abbattere qualsiasi cosa, no? E con questa forza, con questa consapevolezza che è andata, con la fede che aveva in Dio, lui era già convinto di aver vinto contro il Filisteo e non poteva perdere, non poteva perdere perché sapeva che Gesù, che Dio era con lui. E infatti Davide con una pietra ha sconfitto il Filisteo. È come se Samuele con una fionda ha sconfitto ad Eliseo, no? Vi immaginate Samuele che iniziava a camminare così, non ce la faccio più, piglia una fionda. Io sono stato preso con una pietra e una fionda, davvero, da ragazzo, no? Tiravamo delle, come si chiamano? No, noi dalla finestra tiravamo le patate, no, sotto. E c'era uno di San Vito che passava, un ragazzino, piccolino, pigliato una pietra, bella grande così, con la fionda, pom, mi ha preso proprio qua, mi ha fatto un occhio così gonfio. Guarda, se lo prendevo l'ammazzavo davvero, ma mi ha fatto un occhio così, mi ha fatto, no? Però per dire, con una fionda a me mi ti fanno occhio tanto, cioè non è, invece quello l'ha ammazzato, chi ero, grande personaggio, proprio. Perché? Perché c'era la forza di Dio in quella pietra, era talmente potente, l'Onnipotente che è sceso sulla terra in un modo divino, ha toccato Davide e Davide poteva ogni cosa nel nome di Dio. Noi possiamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Dobbiamo soltanto avere il coraggio della fede. Questa armatura prendiamocela addosso. Dio ce l'ha data e l'ha data ad ognuno di noi. Non prendiamo la parola di Dio come sì, ma quello è successo, che è una storiella. Se vai a parlare con alcune persone, no, che dicono di essere credenti pure, ti dicono quella è una storiella. Ogni cosa che sta scritto sulla Bibbia sono storielle. E quindi chiaramente da dove prendi la forza e il coraggio della fede se pensi che sono storielle e che non è parola di Dio? Questa è parola di Dio. Facciamola nostra. Un altro aspetto, quindi il terzo, senza sbagliarmi, il coraggio della parola di Dio. Leggiamo in Giosuè 1 da 1 a 6. Guardate che cosa fa la parola di Dio. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: Mosè mio servo è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè, dal deserto e dal Libano che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, sino al Mar Grande, verso occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questo è per tutti noi, Io non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare, né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? E di nuovo, sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. È la parola di Dio la fonte del coraggio. Giosuè ha preso dalla parola di Dio, ha preso coraggio di quello che gli aveva detto il Signore, e lui l'ha messo in pratica. E lui ha portato agli altri quello che Dio aveva dato a lui. È potuto scendere e dire al popolo: venite, andiamo avanti, dobbiamo essere coraggiosi. Noi possiamo conquistare questo, possiamo conquistare questo, possiamo andare là, possiamo andare. E questo territorio nostro l'ha potuto fare perché? Perché aveva ricevuto da Dio ed è riuscito a dare, a trasmettere quello che Dio gli aveva dato. E Dio tutto questo l'ha dato e l'ha detto ad ognuno di noi. Quindi prendiamo quello che il Signore ci ha detto, trasferiamolo agli altri e vogliamo continuare ad essere coraggiosi, forte e coraggiosa sorella, sii forte e coraggioso fratello. È questo che ci ha detto il Signore. Dobbiamo essere forti e coraggiosi di credere nelle promesse, credere in quello che dice la parola e poterla trasmettere per come ci è stata data. Vogliamo davvero essere coraggiosi nel poter parlare di Dio anche con quelli che dicono: mamma mia, come sei pesante. E succede, succede spesso. Quando iniziamo a parlare del Signore, che diventiamo pesanti. Mamma, quando sei pesante. Quindi ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio per continuare a parlare anche con le persone che magari non ci vogliono ascoltare. Vogliamo trasmettere quello che Dio ci ha dato. Quindi i consigli di Dio sono meravigliosi e vogliamo portare avanti quello che ci ha insegnato la Scrittura. Il quarto punto è il coraggio dell'ubbidienza. E vediamo in Ezra 10, da 1 a 4. Mentre Ezra pregava e faceva questa confessione, piangendo e prostrato davanti alla casa di Dio, si radunò intorno a lui una grandissima folla di israeliti, uomini, donne e bambini. E il popolo piangeva a dirotto. Allora Secania, figlia di Jeiel, uno dei figli di Elam, disse a Ezra: noi siamo stati infedeli al nostro Dio, sposando donne straniere prese dai popoli di questo paese. Tuttavia,
Rimane ancora a questo riguardo una speranza a Israele. Facciamo un patto con il nostro Dio e impegniamoci a rimandare tutte queste donne e i figli nati da loro, come consigliano il mio Signore e quelli che tremano davanti ai comandamenti del nostro Dio. Si faccia quello che vuole la legge. Alzati, perché questo è compito tuo e noi saremo con te. Fatti coraggio e agisci. Bisognava tornare indietro. Non si poteva stare con la donna straniera perché portava agli idoli, portava fuori dalla grazia di Dio. C'è un momento che si deve tornare indietro. Non era possibile continuare in quel modo. Pensate che significava lasciare le proprie mogli, lasciare i propri figli, mandarli via. Purtroppo sono molto i coloro che non hanno il coraggio di lasciare definitivamente il peccato. E questo impedisce di ricevere pienamente le benedizioni del Signore. Quando c'è qualcosa che non va, la dobbiamo lasciare. Può essere qualcosa che ci pesa, qualcosa che ci costa. E ci può costare caro, ve lo dico pure a voi giovani specialmente, a volte quelli, i ragazzi che preferiscono, le ragazze che preferiscono stare nel mondo, no? Noi li vediamo come persone più belle di quelle che sono in chiesa, no? Ma quelle Giacomo che ho conosciuto fuori lo vuoi mettere con... Francesco, com'è brutto Francesco, è più bello quello, è più bello Marco, e l'ho visto, guarda quello là, magari fuma, com'è bello, è fatto grande, fuma, Francesco non fuma, e li vediamo tutti più belli, tutti più grandi, no? Sembrano tutte cose speciali, eppure ci portano lontano da Dio. Perché magari la domenica vi dicono non andiamo in chiesa, è una bella giornata, andiamo al mare. E quindi la domenica vai al mare. E poi quando Francesco vede la bella ragazza fuori ti dice Francesco andiamo in discoteca. E Francesco deve andare in discoteca e non può andare in chiesa. E questo succede. E sabato c'è la riunione dei giovani, no, però io preferisco andare con Michele. E invece, com'è più bello poter stare alla presenza del Signore, vivere la nostra giovinezza già alla presenza di Dio. È pesante, lo so, tante volte rinunciare a qualcosa che ci piace, e a noi adulti ce ne sono tante altre cose che ci piacciono e che magari dovremmo rinunciare, perché è facile parlare con i giovani e poi è difficile parlare a noi. Quante cose non rinunciamo e magari sappiamo che non facciamo tanto felice il Signore, anzi non lo facciamo affatto. Vogliamo mettere davvero al primo posto Dio in ogni nostra decisione e avere il coraggio dell'ubbidienza, ubbidienza alla parola, ubbidienza a quello che è il concetto di Dio, quello che Dio vuole per noi. Lui, prima nella scrittura abbiamo trovato come a Giosuè veniva detto questo, non guardare né a destra né a sinistra, hai la parola, segui la parola, è questo che vuole Dio da noi, che seguiamo ogni cosa e che la mettiamo in pratica. È il coraggio dell'ubbidienza, è il coraggio poi per poter far fronte a tanti problemi. Per ultimo, ma non è come ultimo, come coraggio, è il coraggio della prova. Il coraggio della prova l'ho messo per ultimo proprio perché in questo tutti quanti dobbiamo crescere. Filippesi 1,28. Senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari, Questo è per loro un presagio di perdizione, per voi invece di salvezza, e cioè è ciò da parte di Dio. Perché a voi è stata concessa la grazia non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e che ora sentite dire che io sostengo. E ancora in Giacomo 1:2 sta scritto: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Non temiamo gli avversari intorno a noi o le prove più ardue. Abbiamo tante prove nella vita. Nel momento in cui siamo con Gesù, non significa che sono terminate le prove. Paolo parla chiaro. Lui si trovava in prove sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte. Eppure dice: rimanete sostenendo la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e che ora sentite dire che io sostengo. Lui era nelle prove e con tutto ciò continuava ancora a combattere. È questo che ci chiede il Signore. Le prove verranno, ma noi possiamo, soltanto col coraggio della fede e col coraggio di sostenere le prove, con quello che ci ha detto il Signore, col coraggio di sostenere i nostri fratelli quando sono nelle prove, col coraggio di mettere in evidenza quello che il Signore ha fatto in noi, in ogni cosa. Nelle prove è difficile perché quando ci sei dentro vedi effettivamente la difficoltà e ti sembrano montagne, però sappiamo in che cosa abbiamo creduto. Sappiamo che Dio è forte ed è più forte di ogni disavventura. Sappiamo che questo è un tempo molto limitato, quello che vivremo sulla terra. E quindi anche queste prove, quando vengono, diciamo, saranno solo per un tempo. Perché sono solo per un tempo. La nostra vita è una vita fatta di splendore eterno. La nostra vita è fatta per regnare insieme a Gesù. Un giorno saremo con Lui, saremo in cielo, e quello sarà il tempo più bello di stare alla presenza di Dio. Quindi, fratello, sorella, quello che ti dico, coraggio nella prova. Se oggi sei nella prova, coraggio. Coraggio nella prova. Dio ha vinto ogni cosa. Dio ha vinto le malattie. Con Gesù abbiamo vinto ogni cosa. Non c'è niente che è impossibile. Niente che c'è impossibile. Possiamo vincere le malattie, possiamo vincere i problemi economici, possiamo vincere i problemi fisici, possiamo vincere i problemi morali, possiamo vincere ogni cosa. Siamo più che vittoriosi in Cristo Gesù, ne siete convinti? Ma vi vedo pensierosi, non so se vi ho abbattuto oppure tutto quello che ho detto è servito affinché vi dia coraggio ancora di più. Ho parlato di coraggio, non ho parlato di abbattervi. Vi voglio vedere coraggiosi, vi voglio vedere vittoriosi. Siamo più che vittoriosi in Cristo Gesù. Vogliamo fare un applauso a Gesù? Voglio dirvi questo. Oggi è un tempo che il Signore ha voluto mandare un messaggio per ognuno di noi, per quelli che sono nelle difficoltà, per quelli che sono ammalati, per quelli che pensano che la vita è soltanto fatta di cose tristi, no? No, la vita è fatta di cose belle e voi siete persone preziose. Gesù ha detto che era preziosa la prostituta. Soltanto a guardarla dice: tu sei salvata, tu sei salva. E tutti lo guardavano e dicevano: salva una prostituta. Sì, salva una prostituta. E salva una prostituta. Lui ha salvato il ladrone sulla croce. Lui ha salvato ognuno di noi. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia. Fratello P. Alleluia. Il primo punto era il coraggio di riconoscersi peccatori. Io non lo so se oggi sei per la prima volta qua e vuoi avere questo coraggio, oppure se hai già avuto questo coraggio una volta, ma ancora ti senti in una condizione non degna davanti a Dio. Questo è il momento, questo è il tempo di venire davanti alla sua presenza e dichiarare il tuo amore per lui e riconoscere la tua condizione davanti a lui. Fratello P. Grazie Gesù, alleluia. Alleluia. Signore, vogliamo dirti grazie per la tua parola, Signore. Grazie per come tu sei buono, Signore. Grazie per come la tua benignità dura in eterno. Ancora una volta, Signore, hai mandato messaggi d'amore al tuo popolo. I nostri cuori sono inondati dalla tua benedizione e dal tuo amore, Signore. La tua acqua pura è penetrata nelle nostre ossa, Signore, nei nostri corpi, Signore. Ci ha lavato ancora come 2000 anni fa, perché tu sei lo stesso, Padre. Non cambi mai, Signore. Alleluia. Voglio affidare ogni anima, Signore. Ogni persona che è in questo luogo, Signore, nelle tue preziose mani, Signore. Che ognuno di noi possa sentirsi al sicuro, Signore, perché appartiene alla tua famiglia. Vogliamo avere il coraggio di Davide, Signore. Oh Padre, il coraggio di Giosuè, il coraggio di Abramo, Signore. Vogliamo essere, Signore, come loro, imitarli, Signore. Lode e gloria a te, Jesus. Chiedo che la tua unzione, Signore, questa sera scende copiosa su ognuno di noi e possiamo riconoscerci, Signore, figli di Dio. Alleluia. Alleluia. Grazie Gesù, grazie Gesù. Se ti senti in cuore, se sei nei problemi questa sera e vuoi che il Signore intervenga, vieni avanti. Abbi il coraggio di lasciare il tuo posto. Non c'è nessuno che ti giudica, nessuno che ti dirà o vedrà quello che tu fai. L'unico che può guardarti, ti guarda con occhi d'amore, perché quello è Dio. È l'unico che conosce i tuoi problemi. È l'unico che sa ogni cosa di te. È l'unico a cui non puoi nascondere nulla. Alleluia. Non rimanere nel tuo posto se pensi di avere bisogno di lui questa sera. Alleluia. Vieni, Gesù è qui. Gesù è qui. Alleluia. Lode a te, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Questa sera c'è un'unzione di guarigione. Questa sera c'è un'unzione di perdono. Non rimanere nel tuo posto. non perderti le benedizioni del Signore. Non perdere l'opportunità di dire a Dio quando lo ami. Non perdere l'opportunità di dire a Dio ho bisogno di te. È vero, Lui c'è sempre vicino. Ma Lui vuole ubbidienza. Vuole ubbidienza. Questa sera vogliamo dimostrare al nostro Dio che Gli siamo ubbidienti. Vogliamo obbedire alla Sua parola. Vogliamo riconoscere il bisogno che abbiamo di Lui. Alleluia. Alleluia. Dien buono qualcosa.
Mi veniva da piangere mentre il fratello stava parlando di quel fariseo che aveva invitato a cena Gesù, perché lo Spirito Santo mi ha fatto vedere una cosa, mi richiamava una cosa. Quel Simone, è anche altresì detto nel Vangelo di Marco, Simone il lebbroso, era un uomo facoltoso. Stasera ha avuto questa immagine di casa sua, una persona benestante, dove c'era abbondanza, servizio. E lui ha vissuto l'umiliazione quando la lebbra si è attaccata al suo corpo. Ha sentito il ripudio. La gente, come prescriveva la legge, lui doveva stare fuori dalla porta. Faceva schifo a tutti. E mi sono ricordato la cosa col quale abbiamo iniziato, il coraggio del perdono. E questa sera io so che ci sono molti Simoni lebbrosi seduti ai loro posti. Tu che prima di conoscere Cristo hai vissuto il fallimento, hai vissuto il respingimento. L'essere messo da parte. E Simone, che aveva vissuto tutto questo, vedeva i suoi familiari stessi che lo tenevano a distanza, e dentro di lui sentiva un grande dolore, ma poi è stato guarito da questa lebbra, di quella donna che lì col cuore rotto era ai piedi di Dio. Era ai piedi di Gesù Cristo, sapendo chi lei era, chiedendo perdono. E Simone dice di questa donna: è una persona sporca, è una persona a cui non ti devi avvicinare. Io vi dico che questo peccato, se non viene rimosso dalla tua e dalla mia vita, questo spirito di Simone il lebbroso, se non viene rimosso dalla tua vita, dalla vita di ognuno di noi, rimarrà come un marchio indelebile, come un macigno. Perché la Bibbia dice che se non perdoni di cuore il tuo fratello, se ti fa schifo il peccato del tuo fratello, la debolezza del tuo fratello, e dimentichi chi tu eri, tu che sei stato tratto da una fossa di perdizione, forse da un matrimonio fallito, forse da una vita fallita, forse qualcuno dalla droga, da altre cose. Allora questa sera io ti chiedo veramente, perché così ho ricevuto all'inizio, il coraggio questa sera di chiedere perdono a Dio, ma chiedere anche perdono al fratello, alla sorella, e se, a chi non è presente qui, Amen. C'è ancora posto, se qualcuno sente, vuole venire avanti, vuole essere liberato, qualcuno che vuole che il suo cuore sia sensibilizzato, allora c'è ancora posto. Dio vi benedica. Le sorelle, venite avanti per pregare, per favore. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Sì.